Qui siamo proprio a... Allora, di nuovo ben ritrovati. Ciao Stefano, ben ritrovato anche a te.
Ciao Marco, buon pomeriggio, ben ritrovati.
Bene, allora, ci sono tutti? C'è il trio, c'è De Paolo, Abbraglia e Orlando. Avete visto? Ma vi ha messo anche la sigletta il nostro regista.
Sì, con Abbraglia proprio, eh? In formato mondiale.
Bello, bello.
Avete sentito, no? Allora, Paolo, parto da te stavolta. Ti chiedo, visto che c'è Inter-Torino, è stata una settimana un po' particolare per l'Inter, insomma, vince in Champions, però tutte quelle situazioni all'esterno possono influire in questa partita, che è una partita comunque, è vero che il Torino viene da una sconfitta, ma è una squadra comunque che ha un tipo di gioco che ti potrebbe creare dei problemi. Ricordiamoci che Torino col Milan, no? Milano proprio la prima giornata, mi ricordo.
La prima però, gioca la settima.
Questa è già la settima, è diverso, cambiato, tu dici, è cambiato qualcosa?
Direi di sì.
Noi abbiamo fatto Lautaro contro Torino, il Toro, perché insomma, no, per fare un
sì,
po' ci può stare.
Ci sta.
Ecco, però vi chiedo se può esserci questa cosa un po' distrarre o meno. Ho letto che Inzaghi vuole tenere un po' fuori i giocatori, li vuole un po' isolare tutto.
Paolo, no?
Parto da te, dai.
Ma guarda, sinceramente quello che c'è all'esterno, cioè il segreto di Marotta è essere riusciti a tenere l'Inter vincere persino scudetto con una situazione finanziaria, economica, una proprietà che sinceramente lasciava parecchi dubbi, tant'è vero che insomma sappiamo poi le evoluzioni che ci sono state. Marotta è bravissimo in questo, da questa situazione lui ha manifestato grande collaborazione con la giustizia e sicuramente cerca di tranquillizzare tutti. Lui lo ha detto, io sono tranquillo. È una situazione spessa che parte sicuramente da un omicidio commesso nell'ambito della curva degli ultra dell'Inter, che diciamo sembra un po' più penalizzante per l'Inter che non per il Milan, ma ribadisco, io conto moltissimo sulle capacità di Marotta di essere manager in questo, appunto di offrire tutte le serenità possibili non solo alla squadra ma anche alla società stessa. Per quanto riguarda il campo, obiettivamente insomma l'Inter ha quasi risolto quei problemini che aveva, non solo di, come dire, di conflittualità a centrocampo ma anche di spegnimento, chiamiamolo così, di Lautaro. A me mi sembra che Lautaro sia ampiamente tornato, che c'è quella fluidità anche per quanto riguarda il centrocampo. Leggevo in questi giorni delle possibilità di Pavard di poter spingersi ulteriormente anche un pochettino nella costruzione del gioco. Mi sembra che ci siano delle evoluzioni tattiche attorno all'Inter che sono interessanti, perché qualche soluzione diversa Inzaghi la sta provando, ma detto questo non mi sembra sinceramente che in questa fase, soprattutto dopo la sorpresa in casa contro l'Empoli, insomma non mi sembra che il Torino possa costituire un ostacolo per l'Inter.
Quindi non è un ostacolo per l'Inter, Stefano, sei d'accordo?
Siamo
d'accordo. È una partita che non nasconde ostacoli, è un
Beh,
Inter
no,
che vi dà
nasconde ostacoli. L'Inter secondo me deve un pochino lavorare sulle transizioni negative, cioè sta soffrendo questo, ecco, rispetto allo scorso anno. A volte gli avversari arrivano facilmente in porta, indipendentemente
esatto.
Poi da come l'abbiamo analizzato la scorsa settimana, come prende gol. Preso 7 gol in campionato, se non sbaglio, uno
sì, su
rigore,
7 gol
e
su 6 partite.
4 in maniera simile, con questi spioventi calciati, no? In mezzo all'area, dentro l'area di rigore, con la difesa schierata che non calcola bene, eccetera, eccetera, nell'anticipo, viene sempre, quasi sempre sorpresa. Ed è una cosa un po' insolita per una squadra forte, solida e compatta come l'Inter, però sono d'accordo in linea di massimo con quello che ha detto Paolo. L'Inter mi sembra un pochino più avanti rispetto a questo Torino. Poi se Torino ritorna, risorge, magari sai, la sfida a San Siro, ti esalti, esce fuori il partitone, ci sta tutto nel calcio, però l'Inter la vedo favorita.
Orlando!
Sì, d'accordo col direttore, con Stefano, e al di là magari di un ambiente, visto quello che è successo, magari la curva sarà partecipe oppure lo sarà, ma credo che vada ad influire poco sull'esito della partita, perché è vero l'Inter non è quella dell'anno scorso, subisce tanti gol, però credo che abbia lavorato bene sulla testa dei giocatori dopo la sconfitta col Milan e anche i due gol presi a Udine. Non vedo come il Torino possa uscire, poi come avete detto bene voi il calcio non si sa mai, però insomma vedo un Inter che ha risolto i suoi problemi, ha ritrovato Lautaro, insomma la vedo dura per il Toro portare a casa dei punti.
Non costituisce un ostacolo secondo te?
No,
Ma posso chiedere, magari approfitto di che stai parlando tu, hai mai... spesso noi chiediamo, no, ma i giocatori, queste faccende esterne incidono, ma vi è, ti è mai capitato una situazione esterna che abbia inciso, oppure c'era una situazione esterna invece non vi toccava a voi calciatori, Massimo?
No, vabbè, quando ci sono le contestazioni, quelle dove ti vengono a prendere dentro lo spogliatoio, incidono, certo. Sì.
Certo.
Quando prendi qualche schiaffone...
Però le vicende societarie, ti è mai capitato? Qualche vicenda esterna non...
No, sinceramente no. Qui poi stiamo andando.
Guarda, Marco, guarda che questa è una situazione che solleva i giocatori,
certo.
Non è che li deprime.
No, ma io chiedevo se tante volte un giocatore.
Non lo potranno mai dire. Mm-hmm. Ma quella cappa che è stata scoperta era una cappa che andava anche sui giocatori,
certo,
con colloqui personalizzati.
Certo, ma come no, certo. Li solleva da questo punto di vista, certo.
Esatto.
Sì. Lì. Braglia, questa sfida può essere un ostacolo oppure no per l'Inter?
Può essere un ostacolo se continua quella fragilità difensiva che avete detto tutti quanti in merito ai gol subiti. Se l'Inter ritrova quell'equilibrio che gli permette appunto di poter arrivare a quegli obiettivi che si prefigge per poter eventualmente vincere anche il campionato, e deve ritrovare per forza di cose la solidità che aveva l'anno scorso. Viceversa ci potrebbe stare, perché il Torino è una squadra secondo me temibile, è una squadra di dinamica che potrebbe anche mettere in crisi l'Inter.
Sì, ha parlato Vanoli, ha detto il momento non è positivo, ma vogliamo il riscatto.
Ah, beh.
Quindi dopo la sconfitta che ha subito nell'ultima partita.
Poi è involuto, eh?
Sì, tu dici?
Tampo, no, le prestazioni...
un po' come vabbè, prestazione
sei involuto. Ha fatto tre prestazioni bruttissime, due in campionato e una in Coppa Italia.
Sì.
Non è Torino...
dell'inizio, dici,
no,
un po' si è frenato.
No, assolutamente no.
Quindi... vabbè, vediamo.
Ci assomiglia, sai, quei momenti di crisi del Torino di Juric, ti ricordi quelle cose, passaggi a vuoto, molto noiosi,
sì.
Pareggi solidi e noiosi, direi annunciati, no?
Mm-hmm.
Sai quelle gestioni di queste squadre che intanto si fermano, poi riprendono, battono magari, ecco, l'Inter in casa, perché il Toro di Juric era una roba così, ti ricordi? C'aveva delle crisi, è tornata una calma piatta, magari, come giustamente ha detto Simone, in questa partita potrebbe tirar fuori, no? Quello che ha fatto vedere in avvio di campionato. Poi dobbiamo essere onesti, quegli 11 punti lì, come i 10 punti dell'Udinese, ti ricordi? Io dicevo l'Udinese, le partite bisogna guardarle, lo so che ci vengono due occhi così,
non
però...
era secondo te veritiero, dai?
No,
non erano veritieri,
cioè, io ho visto Torino-Lecce, e Lecce ha dominato letteralmente il Torino a Torino, però nessuno ha detto niente.
È perché spesso ci facciamo un po' coinvolgere dal risultato, no? Cioè giudichiamo.
No, le prestazioni secondo me ci aiutano. Cioè, quando abbiamo scherzosamente un po' dibattuto con Paolo, no? Anche perché sennò ci annoieremo a morte.
È certo.
Paolo poi è un maestro in questo, ci indica la strada maestra. Però quando dico Tiago Motta, no? Giustamente Paolo dice, ma io non riesco a capire, però so... le forze fa a giocare Calù centrale, Danilo lo mette a destra. Fa 4-3-3, fa gioli in cabina di regia, poi il secondo tempo esce fuori tutta la classe dell'allenatore, no?
Certo.
Chiudiamola, ragazzi, dai, chiudiamo.
Grande, bravo, bravissimo,
mettiamo le cose
senti come,
no,
come
chiudiamola, no, chiudiamola mettendo le cose un pochino, correggo, allora Kopp, vai dietro Vlahovic, Danilo, vai centro, vai Calulo, mette.
Vabbè.
E quindi sono quelle due cose da allenatore vero, forte.
Ma su quelle cose lì, allora, guardate, voi avete fatto una puntata recentemente molto apprezzata, perché siete scesi, diciamo, in dettagli tecnici che piacciono anche agli ascoltatori. Ma è così, cioè, per quanto riguarda la Juventus, non vedere il cambiamento della prestazione singola, anche nello 0-0.
Vero.
È ridurre un pochettino, io sono d'accordo sul primo a fare la polemica, figura per me la polemica è sangue, proprio.
Se no, Paolo,
è pane assolutamente,
diciamo, a parte Braglia che
entri,
ti sostiene ogni tanto
veramente tecnicamente nella prestazione, beh, insomma, la differenza è, io non è che voglio sembrare fenomeno, ma la differenza mi sembra abissale rispetto al passato. Questo dico, cioè,
Paolo, sai, hai detto bene, cioè, mentre allora, però dobbiamo fare anche, voglio dire, onestamente, aprire un capitolo e chiuderlo brevemente. Allora, Allegri era a fine corsa era figlio di una presidenza, no? Di una dirigenza ormai estinta, e ormai sapevano tutti e non c'era appoggio da parte. Era una società tra virgolette morta, no? Giuntoli era l'uomo nuovo che doveva agganciarsi. Ah, no, no, però dobbiamo essere onesti nel dire, cioè, che Allegri rappresenta il passato in tutti i sensi, Motta il presente in tutti i sensi, ma Motta c'ha il vento a favore, Allegri aveva tutto il vento contro. Cioè, una cosa è fare una regata col mare, col vento contro a 8, a 9, poi è una cosa è avere il vento a po', capito, la dirigenza, il pubblico, vai Motta, non sì, ti preoccupare, sì, verissimo, verissimo. Ti compriamo pure le ciliegie, le fragole, il dolce, tutto. Ti vedete tutto quanto, però ha detto bene Paolo, cioè mentre prima c'era una squadra irritata, nervosa, disarmonica, scomposta, che partiva tutto dall'allenatore, certo. E lo vedevi anche proprio nel piede che tremava Paolo, no? Qui no,
esatto,
il pallone viaggia da un piede all'altro, non rotola più, anche viaggio, nello 0-0, e quindi Paolo da maestro ha intercettato prima di noi questa cosa, vedi, però io ogni tanto devo, capito, disturbare Paolo, nonostante l'appoggio di Braglia, perché è vergognoso questo appoggio.
Dai, aspetta, a prescindere di Braglia, vi devo chiedere due, fai finire Paolo e poi devo chiedervi due cose.
Ancora un attimo sulla nuvoletta, per dirti questo, che sicuramente la filosofia di Allegri è stata fotografata da quella frase che lui ha detto di recente, che i giocatori non costerebbero 100 milioni, 200 milioni se non facessero la differenza. Cioè, una filosofia appoggiata, ma proprio in maniera cementificata, sulla forza del singolo giocatore. Ora, io adoro, da appassionato di calcio, qualcuno che mi sovverta questa logica. Cioè, non è che io ammiro assolutamente il singolo giocatore, quello che ti dribbla, quello che ti fa il gol, l'acrobazia. Abbiamo visto una partita ad altri tempi di quest'ultima Juventus, però nello stesso tempo una strada diversa dal soldo, quindi dalla qualità legata al soldo, ci deve essere, e la stanno sperimentando da alcuni anni alcuni allenatori. Allora lasciami un po', come dire, emozionare, incantare da un allenatore nuovo, che rappresenta il nuovo, che non ha vinto niente, che può essere pure antipatico, rappresentare una parte antipatica, ma che tenta con l'organizzazione di gioco di supplire a carenze qualitative della squadra. Allora, quindi, quando io vedo lo scontro fra due filosofie, cioè quella che si poggia esclusivamente sulla qualità del singolo che fa la differenza, se non ho Di Maria io qua non posso fare questo, se non ho Ronaldo io qua non posso fare questo, se non ho quello e quell'altro, e vabbè, ma siamo, allora io dico una cosa, ma siamo tutti bravi allora così.
Io
preferisco l'allenatore che mi fa fare una differenza, e me la fa fare con gli stessi giocatori che adesso non sono più brocchi.
Il campo pesante, il bagnato.
E mi riferisco a Vlahovic e Locatelli.
Beh.
Ma ragazzi, ma Vlahovic e Locatelli come erano con Allegri e come sono con Motta? Abbiamo pazienza.
Uno sta in panchina da due partite però.
Però insomma,
sì, il cambiamento di Locatelli.
Cambiamento di Locatelli e anche accettare la panchina, caro Paolo.
Esatto.
Hai capito?
Anche questo. Allora, sentite, invece vi chiedo al volo due cose prima di salutarci. Visto che stasera si gioca, tra le altre cose, c'è Napoli Como, una partita molto interessante. Vi chiedo una cosa: Lukaku Vlahovic, giornata da 9, perché se noi andiamo. Per chi potrebbe essere? Perché la Juventus affronta il Cagliari, il Napoli affronta il Como, sembrerebbe tutto scritto, facile, niente, che dite? Giro veloce, perché c'è Napoli-Como stasera, Braglia sponsorizza molto il Como.
Ha ragione.
Vero?
Ha ragione senza l'acqua.
Simone?
Ha ragione.
No, io ti ho detto che ho anche mandato un messaggio.
Sì, sì.
Ogni
risultato positivo del Como mi manda il messaggio adesso.
No, vabbè, il risultato positivo. No, ma c'è una programmazione di società anche qua, cioè il discorso legato, e c'è un allenatore che secondo me è un allenatore di cui sentiremo parlare. Io credo, e tra l'altro è una rosa qualitativamente, secondo me, ci sono dei giocatori che noi non conosciamo, ma che sono, io ho visto l'ultima partita che ha fatto, e ci sono dei giocatori che sono veramente delle spine nel
quindi stasera partito. Prevedi che il Como possa fare lo sgambetto al Napoli?
No, di fare addirittura lo sgambetto al Napoli no, ma se il Napoli incontra il Como e gioca sotto ritmo, secondo me il Como in questo momento qui è una brutta gatta da pelare.
Confermi anche tu?
Poi Braglia lo dice perché è consulente del Como, ma non lo può dire. però confermo.
Sarà più una giornata per
adesso
di Lukaku,
perché lo vedi tutto bravo, perché è felice, perché c'ha delle consulenze.
Ma più Lukaku o Vlahovic in questa giornata, considerando gli avversari che incontrano?
Vlahovic.
Vlahovic, quindi col Cagliari. Orlando.
Sai, io devo chiedere scusa a Vlahovic, mi piace quando sbaglio e chiedo scusa, perché è giusto che sia così.
Vabbè, ma
No, mi sembra giusto. 4 gol e che gol, insomma, da attaccante vero. Dunque, scusa Vlahovic.
E anche qui c'aveva ragione De Paola. Vedi, si sta prendendo delle vittorie in questo momento della stagione.
Non voglio tornare sul discorso di Thiago Motta, perché tu lo sai quanto l'ho sponsorizzato l'anno scorso. Sì. Per me è l'allenatore migliore. Sì. Che c'è in circolazione, ma lasciando stare, vengo alla tua domanda. Simone ha detto: se il Napoli va un po' sotto ritmo, non credo che Conte glielo permetta ai suoi giocatori, se li mangia. Dunque, penso che stasera il Napoli ha una grande chance di allungare ancora. Stadio pieno, entusiasmo, insomma, vedo il Napoli vincente. E credo si sblocchi anche definitivamente Lukaku.
Bene, Lukaku, De Paola.
Ah, io penso che questa sia, come dire, una giornata nella quale la Juventus possa stare alla finestra, aspetta con tranquillità questo risultato. Nel caso delle vittorie del Napoli la classifica non cambia e quindi la Juventus è chiamata assolutamente a vincere col Cagliari, altrimenti diciamo può in qualche modo metabolizzare un eventuale stop, se ci dovesse essere, e pensare positivamente. Quindi io, come dire, in qualche modo questa giornata la vedo un po' più favorevole alla Juve, se non altro nell'aspettativa, altrimenti tutto si spegnerà stasera.
Vediamo un po'. E allora vi faccio anche a voi questa domanda, perché è un tema che ho affrontato con Stefano, però voglio sentire anche il vostro di pensiero, se siete o meno d'accordo. La Roma ieri ha fatto una brutta partita, Paolo, però ti chiedo, e se tornasse De Rossi?
Ma sai una cosa? Ma se me lo spiegate voi, io lo capisco. Ma che ha detto Pellegrini? Cioè, vorrei capirlo, cioè nel senso, ha difeso o no? Perché c'è una frase chiave sulla quale io, anche da giornalista di tanti anni, faccio fatica ad avere comprensione. Cioè, io non partecipo a pagliacciate.
Pagliacciate, è vero. Sì.
E poi pagliacciate gliel'ha aggiunto, diciamo, l'ha detto stampa o qualcuno che stava là vicino. Ma che cosa vuol dire? Cioè, la pagliacciata quale sarebbe stata? Quella, diciamo, di dire una cosa diversa alla società, o quella di aiutare o meno l'allenatore? Io non ho capito la posizione reale di Pellegrini nei confronti di De Rossi. Voi l'avete capita?
Beh sì, Paolo, adesso non lo so, io non l'ho seguita,
hai detto questa frase.
Ma io non l'ho seguita, però ho letto. Pure io pagliacciata.
Ho letto anch'io.
Ma suggerita, no? Perché l'ha detto dall'ufficio stampa? Perché
no, non lo so, perché lui si è guardato attorno.
Perché tu l'hai vista, però l'hai sentita, l'hai vista.
Noi abbiamo io l'ho letta.
Comunque, no, è chiara secondo me. Cioè lui ha detto, non mi è stata mai detta chi è sta la verità, e beh, la dico. Nessuno era contro De Rossi e a decisione
e non partecipa
stata
a questa pagliacciata.
Esatto,
forse questo,
cioè, non è che potevo dire no, è vero, ci sono stati dei problemi e allora sto con quello che pensava in quel momento la società, sollevando dall'incarico De Rossi. In quel senso io l'ho intesa, cioè nel senso, a me è sembrato molto chiaro invece, Paolo, cioè nel senso che
poteva essere più chiaro, cioè
quello è un infortunio, sai, questo
come stai dicendo tu,
da grande giornalista, perché sei andato proprio su quella cosa lì, anch'io ho riflettuto su quel termine. Però è stato perché, secondo me, è un po' un infortunio, ecco, lessica più che altro, per più di dargli un significato, una doppia interpretazione, pure non ci capisco granché su quel termine.
Troppo forte come termine.
Sono d'accordo.
Troppo forte.
Visto
come
il tema che stava trattando, si poteva risparmiare quel termine, ma credo che sia stato proprio un errore, un vizio di forma, nell'esposizione, non cioè pagliacciata nel senso che voleva dire, dico la verità, vi dico come stanno le cose, nessuno voleva mandarlo via, ci hanno chiamato magari in ritardo, no? E poi retroscena scritti che credo corrispondano alla verità. Cioè lui ha detto una cosa, poi che non hanno chiamato un gruppo di giocatori, Paolo, per dirla proprio terra terra, e altri giocatori invece che sono stati esclusi, e chi c'è stato e chi se n'è andato, chi ha dovuto rassegnare le dimissioni, ma insomma di facciata, perché poi è stata sollevata l'incarico, i Fredkin hanno detto vabbè, ma allora, ma che abbiamo combinato qua, un pasticcio,
e apposta ti dico,
cioè questo è andato via perché stava sul a una persona, ma siamo proprio la canna del gas. Antipatico
ad una persona.
Ah, sul.
Sì. Sul. No, qui Paolo Parota, il 72% dei nostri amici sta votando su...
E poveraccio, Juric non c'entra niente, lui ha detto, è arrivato e l'abbiamo abbracciato, e poi anche Juric ha detto, ragazzi, che andiamo avanti, dove fai io?
No, però il 72% ormai dice sì, subito richiamare De Rossi.
Ma io sono d'accordo, che vi devo dire, ragazzi? Cioè, io ve l'ho detto io ve l'ho detto sin dall'inizio che, cioè, per me, nel rispetto dell'allenatore Juric e dell'uomo Juric, non mi sembra un allenatore adatto a una situazione come quella della Roma, sinceramente. Perché poi, ecco, la brutta figura in Europa può pure capitare, però chiaramente ti capita proprio in un momento abbastanza delicato in cui già avevi fatto una brutta figura precedente in Europa, ne fai un'altra, e questa contro una squadra veramente tra virgolette insignificante, e quindi sono quelle sconfitte che poi rimangono un po' nella storia della Roma, e quelle possono essere veramente...
Ma poi Paolo, lo sai la cosa che sorprende, non voglio togliere poi, voglio dare spazio a Simone e a Massimo, ma quello che sorprende, l'abbiamo analizzato prima, è l'impeto, cioè l'anima, sembra una squadra spenta, riaccesa, no, contro l'Udinese nel primo tempo con la Atletico Bilbao,
e poi si è rispenta.
Ma spenta completamente, quindi scarica. E ha ragione Paolo, cioè bisogna interrogarsi non tanto sulla validità, il valore dell'allenatore, che rimane indiscutibile, Juric,
certo,
perché è un grande, è un ottimo allenatore, a me piace, ma bisogna interrogarsi su questa squadra...
Che non è squadra.
No, che non è squadra, ma che non è accesa, non è, si è rispenta. Perché? Perché? Esatto. E questo bisogna... Cioè, la proprietà si deve interrogare, chi sono fisici, ma perché? Cioè, se uno c'ha un minimo... dentro magari un po' di calcio, proprio, ma minimo,
De Rossi si
ma minimo vede una partita del genere e dice: oh, ma che sta succedendo qua? Qui non è un discorso tattico, tecnico, di forza dell'organico, perché mi sembra, voglio dire, a netto di qualche equivoco di fondo, mi sembra un buon organico. Ma che prestazioni ha tirato fuori con la Venezia e ieri con l'Elfsborg? Questo si deve interrogare una dirigenza sportiva, una proprietà.
E allora magari...
Non l'allenatore, dice: oh, ma allora chiedete a me perché sta squadra è spenta. Voi
deve ritornare,
dove stavate?
Su quel problema di fondo molto delicato, perché poi andiamo su una questione di genere nel quale è meglio essere molto attenti, cioè prima di pronunciare in condanne e dire questa persona ha sbagliato, sbagliato, però bisogna andare a rivedere quel rapporto lì, qualcosa non ha funzionato in quel rapporto lì.
Che succede?
Orlando! E se tornasse De Rossi?
Sì, sono d'accordo, perché c'è una spaccatura anche con la tifoseria che è pericolosa a Roma. Insomma, voi lo sapete, vivete lì, e se sbagli altri due risultati è una polveriera che poi la gestisci davvero male. Credo anch'io che Juric, che ho sempre considerato comunque un allenatore molto intelligente da un punto di vista tattico, però non si è arrivato nel posto giusto, e sono ancora in tempo nel recuperare la stagione richiamando De Rossi, che ha tutta la squadra dalla sua, ha la tifoseria dalla sua. Dunque, secondo me sarebbe una mossa molto intelligente anche della proprietà, e darebbe quella stabilità e continuità che la Roma, avete spiegato bene, anche il direttore ha detto bene, è una squadra che gioca una partita mezzo tempo di qualità, e poi dopo sia col Venezia che con l'Elfsborg la squadra è sembrata svuotata, e lì molto probabilmente ci sono tante componenti dalla società all'allenatore che devono intervenire.
Braglia, chiudiamo con te, cosa ne pensi?
Se si avesse una cognizione di causa di quello che è il calcio in Italia, io sotto tutte le società americane della conduzione gestionale, perché qui è l'esemplificazione di quello che non bisogna fare nella gestione di una società di calcio. Quindi, al di là di quello che sono le persone coinvolte,
verissimo.
L'ha sempre sostenuto Simone.
Questo è vero,
Simone l'ha sostenuto.
Simone è un fautore di questa cosa. Io sono d'accordo.
Proprio in tempi non sospetti parlava di questo,
e si
sta verificando.
Sì.
Questo io nutrivo molte aspettative.
È vero, Simone,
e altro,
su questo è stato
certo,
sempre.
Invece lui è stato dritto su questo, e devo dire che alla fine
c'ha ragione.
I risultati non si riesce a. Ma cioè la gestione sfugge a un certo tipo di logica, no? Tra soldi investiti, squadre costruite così,
le scelte,
l'allenatore liquidato in 4-4
ore,
non si capisce.
Però, Simo, proprio a chiudere, saresti tu favorevole per un ritorno, come diceva anche Massimo Orlando?
L'unica cosa, è l'unica cosa che mi aspetterei in una scelta ovvia, e anche che fa bene a quello che è una squadra, la Roma, che io considero una delle squadre che possono arrivare nelle quattro di testa, a prescindere però comunque da quelle che sono le scelte societarie, perché le scelte societarie mi sembra che vadano contro quello che è anche il loro interesse personale.
Va bene, va bene. È stato come sempre un piacere passare questa parte di trasmissione con voi, quindi ringrazio il direttore De Paola. Buon fine settimana, Paolo.
Ciao, grazie a tutti, saluti.
Grazie. Ciao Paolo. Buon fine settimana, ciao, anche Paolo. A Massimo Orlando. Massimone,
ciao,
grazie.
Ragazzi, a voi.
Ciao Massimo. Ciao,
e
ciao.
Braglia, prima di andare via, mi deve dare il pronostico. Allora, Napoli-Como, caro Braglia, vai. Napoli.
Calcio di sera, me vuoi proprio fregare.
Dai, dai, Napoli-Como.
Napoli-Como?
Sì.
2-1.
2-1. Inter-Torino.
Inter-Torino 3-1.
Vabbè, ma sta dicendo, ma che mi...
Fiorentina-Milan.
Fiorentina-Milan,
che incredibile,
2-1.
Allora,
2-1 per Fiorentina.
Sì, però io dico, ha copiato i risultati.
Attenzione, vabbè. Va bene, va bene.
No, siccome me devo scrollare, alzare la seconda posizione,
ma sono lì.
Ma io non lo so i risultati che hai dato te.
Vabbè, comunque, sei dietro.
È una trasmissione che mi stai venendo contro.
Ma lo sai che ti voglio bene, Simone. Però, funziona questa cosa qua, e io ti verrò sempre contro.
Però caro Braglia, in Pallomeni ha fatto una sottolineatura nel finale a tuo favore enorme.
Esatto.
Ha detto, tu su quel concetto lì sei stato forse l'unico a sostenere quella cosa sin dall'inizio,
anticipato,
sei andato dritto su questo concetto, non ti sei spostato un centimetro, e ad oggi devo dire che bisogna darne
adesso,
atto che ha ragione, perché sì, Milan,
per
Roma, insomma sono dei segnali in questo senso. Va bene,
il notaio alla fine dell'anno mi darà ragione su tante cose.
Sì,
no,
guarda,
là devi posare
sui
un po',
pronostici,
secondo me, un bel litro di fiato,
che devi posare
di
un
rosso,
po'
lo devi, esatto, lì lo devi,
sui,
capito, con parsimonia.
Oggi
devi,
ti sei
superato,
io sto sulla sponda del fiume.
Sì, vabbè,
ho capito, ma Juventus Inter finale Champions League,
vabbè, fermiamoci qui. Ciao Simo,
ciao
buon
Simone,
fine settimana.
Un abbraccio,
a Braglia,
ciao ciao,
break per noi, torniamo.